Adesso voltiamo pagina e parliamo di musica classica. Fra poco parleremo, anzi presenteremo, la Ida di Verdi che lunedì prossimo verrà messa in scena a Melbourne. Ma a proposito dell'Art Centre della capitale del Victoria, lunedì scorso è stata annunciata una collaborazione proprio fra questa struttura e Opera Australia, che ha sede a Sydney. La collaborazione riguarda la collezione delle cosiddette Performing Arts, ovvero le arti dello spettacolo, che è allestita appunto all'Art Centre di Melbourne. Ci illustra questa iniziativa il direttore artistico di Opera Australia, Lyndon Terracini, al microfono di Maria Grazia Gismondi.
È venuto perché abbiamo scoperto che l'Opera Australia non aveva una mostra in questa collezione delle nostre costumi. Abbiamo 90 produzioni che abbiamo in Sydney e anche a Melbourne, però in questa collezione non c'era la presenza di Opera Australia. E così abbiamo deciso di dare questi costumi e anche quel famoso segno di L'Amour dalla produzione di La Bohème di Baz Luhrmann all'Art Centre Melbourne per questa collezione, e vogliamo continuare ogni paio di anni di dare altri costumi e altri pezzi di produzione all'Art Centre Melbourne per la loro collezione. Sono molto orgoglioso perché abbiamo tutti quelli che fanno le parrucche, tutti i props, i costumi, fanno il set, e loro sono artigiani che lavorano per l'Opera Australia e loro fanno tutti questi produzioni e tutto il nostro lavoro. Altre compagnie in Australia prendono tutti i costumi e le parrucche eccetera dall'estero, però noi abbiamo tutti questi uomini e donne che fanno questo lavoro dentro la nostra casa, diciamo.
Ci può fare qualche esempio dei costumi che voi di Opera Australia avete appunto donato all'Art Centre?
Per esempio ci sono i costumi da Joan Sutherland quando lei ha cantato La Vedova Allegra, è un costume veramente bellissimo. E poi c'è anche un altro costume di Idomeneo, poi di Batavia, un'opera che è stata scritta da Richard Mills, compositore australiano. Ci sono altre cose che abbiamo dato all'Art Centre. È un regalo dall'Opera Australia alla collezione del Victorian Art Centre, e così tutto il pubblico può vedere questi famosi costumi, e devo dire sono costumi bellissimi, che erano fatti specificamente per i grandi cantanti come Joan Sutherland. Tutti sono belli, tutti sono in effetti importanti perché fanno una parte della nostra storia teatrale. Quando si vede un costume che ha portato Joan Sutherland è sempre molto interessante.
La collezione che esiste qua a Melbourne, leggevo che ha più o meno 500.000 capi.
È una cosa incredibile, sì, enorme. Questa collezione a Melbourne è veramente importante in tutto il mondo.
Ci sono tantissimi oggetti, tra cui anche molti di Nick Cave, ci sono i costumi di Kylie Minogue, quindi non
sì,
solo di cantanti operistiche, ma un po'
no,
di tutto, addirittura Dame Edna Everage, anche
ecco,
i costumi
sì,
suoi.
È una collezione teatrale.
Ma voi di Opera Australia non avete quindi uno spazio espositivo?
No, non come questa. Abbiamo 90 produzioni, però loro sono nei box. Così se vogliamo rifare una produzione, prendiamo tutti i costumi e il set e la mettiamo in scena. Però questi costumi non usiamo più. Vogliamo che il pubblico può vederle.
All'Art Centre di Melbourne ci sono addirittura dei costumi indossati da Dame Nellie Melba nel 1800. E i vostri a quando risalgono?
A 30 anni fa. Sono costumi che erano creati per John Sutherland e John Carden e un paio di altri. Così non sono vecchi come erano i costumi di Dame Nellie Melba. Però noi siamo all'inizio di dare questi costumi all'Art Centre Melbourne, e così vogliamo continuare a mettere a loro disposizione questi costumi per il futuro.
Al microfono di Maria Grazia Gismondi abbiamo ascoltato Lyndon Terracini, direttore artistico di Opera Australia. Fra poco parleremo anche, come detto, della Ida di Verdi in scena da lunedì prossimo a Melbourne. Prima però ci fermiamo per una brevissima pausa, restate con noi. Tutti i programmi di SBS sono disponibili online per 7 giorni dopo la loro messa in onda. Quindi per tutti i servizi, le interviste, lo sport e l'attualità, visitate il sito sbs.com.au/italian. Otto e 30 minuti proprio in questo momento sulla costa est, siete di nuovo all'ascolto del programma in italiano di Radio SBS, condotto in questa domenica 21 aprile 2013 da Dario Castaldo. Prima di proseguire con i nostri contenuti, rivediamo i titoli del notiziario. Italia, storico bis al Quirinale, Giorgio Napolitano rieletto Presidente della Repubblica. Stati Uniti, pronto un team speciale di inquirenti per gli interrogatori del 19enne sospettato degli attentati di Boston. Australia, matrimoni gay per la ministro Wong è una strada inevitabile. Sport, oggi Grand Final di A-League tra Western Sydney Wanderers e Central Coast Mariners. Di questa partita, in programma alle ore 16, orario della costa est a Sydney, parleremo più tardi nel corso della nostra trasmissione. Prima però, come detto, ci occupiamo di opera, perché lunedì prossimo a Melbourne, in occasione dei 200 anni della nascita di Giuseppe Verdi, Opera Australia presenta un grande classico del compositore di Roncole e di Busseto. Dal 21 di aprile, cioè da domani, fino all'11 maggio andrà infatti in scena la Center Laida, l'opera in quattro atti di Giuseppe Verdi sul libretto di Antonio Ghislanzoni, commissionata da Ismail Pascià, viceré d'Egitto, per celebrare l'apertura del canale di Suez nel 1870. La prima in assoluto al mondo avvenne al Teatro dell'Opera del Cairo, sempre in Egitto, il 24 dicembre del 1871. E a trovarci negli studi di Radio SBS sono venuti Carlo Barricelli e Daria Masiero, niente meno che Radames e Aida stessa. Carlo Oreglia gli ha chiesto speranzoso se ci saranno gli elefanti, per avere le sue speranze subito troncate. Ascoltiamoli.
Non ci saranno gli elefanti, e questo è lo scoop della mattina. Però diciamo
sono rimasto un po' male.
Lo so, purtroppo gli spazi sono limitati, no? Magari forse in arena ancora qualcuno ha queste velleità, però oramai non credo che gli animalisti non permettano più di sfruttare gli animali in scena, ma poi diventerebbe veramente una cosa molto ingestibile. No, questa è una produzione molto carina, bella, fatta da Graham Murphy, che è un regista australiano, un coreografo e anche ex ballerino, dove ha cercato di incamerare nella sua idea un'idea molto avveniristica, perché si usano poco le scene e molti effetti effetto luce.
Un uso quindi della scenografia, non scenografia,
esatto.
Luci e, mi sembra di capire, proiezioni anche.
Ci sono delle proiezioni
di elefanti.
Sinceramente non ho visto, perché noi no. Purtroppo, avendo alle spalle quello che è la proiezione di cui parlavo, non riusciamo bene a capire quello che c'è. Però devo dire che l'effetto, quello che siamo riusciti a vedere, a capire, l'effetto è molto bello e dà una bellissima sensazione tridimensionale, cosa che oggi va moltissimo, il 3D, no? Credo che anche nel nostro paese potrebbe avere il suo spazio. Poi tra l'altro l'anno scorso ho fatto la Turandot sempre qua a Melbourne, con la regia sempre di Graham Murphy, e anche quella produzione è stata molto interessante e anche molto bella, quindi credo che vale la pena vederla, anche se non ci sono gli elefanti.
Tra l'altro leggevo questa, non so se è una leggenda metropolitana, Daria, magari tu mi puoi dare una conferma o meno, che Giovanni Bottesini alla prima, sta parlando del 1871, pagò personalmente per avere elefanti, cammelli, zebre. Me la confermi o è un gossip?
Non te la posso confermare, perché
non c'eri.
Non c'ero, quindi chi lo sa, potrebbe essere. Però voglio dire questa cosa, voglio specificarla. Non ci sono gli elefanti, però ci sono i cavalli di cartone.
I cavalli di cartone?
Scusami, c'è un'entrata straordinaria di Radames sul cavallo di cartone che paga tutto lo spettacolo.
Posso chiedere come funziona il cavallo di cartone? Cioè proprio sopra un cavallo di cartone?
No, praticamente Murphy ha creato dei tapis roulant, dei traveling.
Sono due.
Due traveling dove scorrono sia i personaggi in alcune occasioni e anche questi guerrieri di cartone, e una biga di cartone sulla quale arriva Radames durante
la
marcia del trionfo.
Sì.
Quindi almeno la marcia trionfale di Aida, quella non si è badato a spese.
No, no, no. E poi c'è anche, ci sono anche delle proiezioni di animali, nel senso che c'è la proiezione di una farfalla, di una butterfly, che rappresenta Aida. Infatti vedrete anche alcuni miei movimenti che ricorderanno un po' i movimenti del battito delle ali di una farfalla.
Ecco, questi espedienti che poi naturalmente hanno un senso soltanto se guardati, ma in palco da chi li fa possono sembrare un po' bizzarri, perlomeno. Quanto tolgono alla concentrazione per appunto la performance canora?
Beh, ti devo dire che questo allestimento, come dicevo a Carlo mentre eravamo qua, è un allestimento molto fisico, almeno per quel che mi riguarda. Quindi quando io arrivo alla fine dello spettacolo non sono tanto stanca vocalmente ma fisicamente. E, però da una parte a me piace molto perché in questo modo non concentro solo tutta la mia attenzione, tutta la mia energia sul canto, ma anzi è il movimento che mi aiuta e mi supporta durante la mia performance canora. Però ti assicuro che alla fine sono a pezzi.
E questa era una delle arie più celebri dell'Aida, Celeste Aida. Durante questo pezzo in studio il nostro ospite Carlo Barricelli insieme a Daria Masiero ha fatto cadere la giacca e Daria, scuotendo la testa, ha detto: sei proprio un tenore. Daria, ci spieghi, ci sono delle facili ironie sul ruolo dei tenori?
No, vabbè, insomma, è un modo di dire che i tenori... Si dice un po' che gli acuti picchiano troppo sulla testa e quindi per risuonare dentro la
testa... Non
è
il mio problema, sono un baritono. Quindi...
Ecco, va bene, dai, va bene così. Insomma.
Allora, andiamo a vedere proprio questa Aida. Una grande storia tragica, una storia d'amore, una storia che sembra quasi una telenovela anti-litteram. Carlo, che cosa ci dice Aida adesso? Secondo te è ancora attuale o è uno spettacolo che vai a vederlo perché è un grande classico senza tanto badare alla trama?
Ma non so se oggi si può trovare un rapporto con la storia attuale, però purtroppo di conflitti si parla e il mondo oggi è ancora pieno di conflitti. È bello perché l'opera lirica regala al nostro paese, regala a ogni persona che va in teatro delle belle emozioni, un sogno. E infatti, non a caso, Radames, nel duetto con Amneris, gli parla proprio di un sogno avventuroso. E questo è un sogno avventuroso.
Amneris, che è la figlia del faraone,
esatto.
Sua promessa sposa. In tutto questo c'è di mezzo Aida, figlia del re di Etiopia, presa prigioniera. Gli egiziani non sanno che prigioniera, intrecciano una relazione platonica, o forse neanche tanto platonica.
No, non è platonica.
Ecco, diciamo, con Radames, e poi ci sono degli intrighi politici.
Sì.
Sostanzialmente finisce, come ogni buona storia operistica che si rispetti, in tragedia. Radames e Aida vengono sepolti vivi, uno per tradimento e l'altra per amore.
Esatto.
Daria, cosa ne pensi di questa figura femminile che si sacrifica per il suo uomo? Molto ottocentesca, non tanto femminista.
No, sai, io credo che la storia di Aida sia una storia ancora attuale, nel senso che secondo me Aida è un personaggio con una grande dignità, quindi la capacità di dire di no a che cosa? Al padre, alla famiglia, all'amore, a tutto quello che, a questo grande conflitto che lei ha. È per questo che dico che è una storia ancora attuale, specie se noi ci spostiamo nei paesi tipo l'Afghanistan, dove c'è ancora questa autorità del padre, della patria, e c'è questo conflitto con la persona magari che tu ami e non la puoi seguire per amore della patria o perché il padre ti obbliga ad avere un'altra relazione, un'altra vita. Quindi io credo che sia ancora una storia attuale.
Aida, quindi contro un modello di patriarcato arcaico?
Direi di sì. Comunque, sai, lei è un personaggio fragile, forte, è un personaggio... E diciamo che l'anello che congiunge un po' tutta la storia, no? Perché lei ama Radames, ama il padre, ama la patria, si sacrifica per il padre, però alla fine sacrifica se stessa anche per il suo amore.
E poi come resistere a Radames che viene in scena con un cavallo di cartone?
Beh, dai, diciamolo. No, ma poi resistere alla bravura di Carlo Barricelli, ecco.
Tra l'altro, Carlo, questa è la vostra, è il vostro praticamente esordio in compagnia. Qual è la tua descrizione di Daria come artista?
È la prima volta che poi lavoro con Daria, però ci siamo incontrati già l'anno scorso perché lei ha fatto la prima parte delle recite di Turandot a Sydney con Miliu. Lavorare con lei poi è stato carino perché praticamente oramai a Sydney eravamo sempre insieme, qua lo stesso. E siamo soprannominati la coppia Vianello.
La casa Vianello.
Casa Vianello.
E... spero tu sia Raimondo.
Beh, naturale. Poi mi diverto tantissimo perché poi delle volte facciamo fatica a non ridere perché ci sono delle situazioni talmente assurde che uno delle volte dice ma che faccio, rido o non rido?
Vogliamo però... assolutamente degli esempi.
Guardate, lasciamo stare forse con gli esempi. C'è un momento molto bello che praticamente lei assiste a Neris quando lei mi porge questa collana, no? E io sono appena Radames è appena rientrato dalla sua battaglia vinta con
col suo cavallo di cartone.
Cavallo di cartone e ho alla mia sinistra infoderata la spada proprio ieri mentre eravamo
è un po' uno spadone
in prova, sì, è uno spadone. Questa mi mette l'Amneris, mi mette
specifichiamo che siamo serissimi in quel
momento, molto
di grande solennità,
esatto, proprio di grande solennità. Lei si gira perché deve esserci uno sguardo tra i due per capire, dice un po' l'imbarazzo e anche un po' l'attrazione tra i due, e lei mi fa Madonna che bella spada che quindi è stato terribile in quel momento riuscire a mantenere un aplomb seria. Lei è tornata dove doveva
E io potevo ridere perché davo le spalle, no? Però lui no, è per
io
questo
no.
Che l'ho fatto.
E dovevo essere anche abbastanza serio. Quindi ieri sono stati dei momenti molto
simpatici. Sospetto che la spada sia un simbolo fallico.
No, questo assolutamente no. Veramente non c'è mai, però lei era solo perché in quel momento era...
No, ma sai perché? Ti spiego. È uno spadone veramente di notevole dimensioni, no? E aveva questo mantello sopra la spada, quindi si vedeva come una coda, è come se avesse avuto una coda.
Stiamo peggiorando l'immagine.
Comunque,
che ho
lasciamo stare.
Sì,
comunque,
allora è che
sorvoliamo.
Okay.
Sorvoliamo.
Ecco, però questo mi fa venire in mente sempre riguardo alle differenze tra quello che vede lo spettatore e quello che succede in scena, anche perché l'artista purtroppo alla 10ª, 15ª, 20ª rappresentazione, insomma, anche se riesce a dare una buona idea del dramma, poi magari ogni tanto scatta un po' di noia oppure di routine. Succedono cose che noi non sappiamo.
Beh, sì, assolutamente sì. Capita ogni volta qualcosa di diverso, però questa è la nostra fortuna perché ci permette di rimanere sempre con una concentrazione viva e attenta, perché dal momento in cui tu perdi quel tipo di concentrazione, allora non riesci a avere la stessa energia e non riesci a dare quell'emozione che vorresti dare poi al pubblico, no? Però succedono delle cose veramente sempre...
Possiamo saperne almeno una?
Beh, ma insomma, te ne racconto una che è successa a Torino un po' di anni fa. Stavo cantando la Medea di Cherubini e il direttore di palcoscenico, in quel momento fortunatamente non stavo cantando, dietro le quinte, ha portato un peluche di dimensioni umane e me lo scuoteva davanti. E io dovevo essere serissima in quel momento mentre vedevo questa persona, che è una persona di una intelligenza e di una ironia incredibile, con questo peluche
gigante.
Ecco.
E sei rimasta seria?
Serissima, stranissimo, ma perché ho la risata facile in palcoscenico.
È mai successo di
assolutamente
ridere?
Assolutamente sì, anche in momenti tragici. Sì, è capitato durante una Traviata, soprattutto il direttore d'orchestra che mi guardava e mi faceva segno, ma cosa stai facendo? Va bene.
Quando scoppia, scoppia. Carlo, tu hai avuto incidenti in passato del genere?
Uno è emblematico, solo una volta in una prova generale di cavalleria rusticana a Cagliari. Purtroppo la signora che metteva le parrucche non mise la colla e neanche le graffette per mantenerla, no? Perché dice, vabbè, tanto non si muove, ti sta bene, è molto... Allora, durante la scena, quando...
intanto Turiddo, c'è Daria che sta praticamente scoppiando a ridere.
Quando c'è la scena che Turiddo morde l'orecchio ad Alfio, nel momento di impeto di morde l'orecchio mi parte la parrucca. E io con un gesto felino la prendo e me la rimetto. Il direttore dell'orchestra era praticamente sotto al podio perché non ce la faceva più per ridere. E gli orchestrali non capivano più che stavamo facendo perché c'è stato un momento incredibile.
E il pubblico come ha reagito?
Beh, non c'era molto pubblico perché era una prova generale. Ah, okay. Questa è stata una grande fortuna. Mi è dispiaciuto molto per la signora che poi dopo ne ha pagato anche un po' le conseguenze, ma poi dopo mi sono adoperato in modo tale che potesse essere tutto rimesso a posto, perché ho riferito che è stata colpa mia, perché io ho detto che non volevo la colla, invece è stata una dimenticanza. Ma comunque è stata una cosa veramente imbarazzante, però allo stesso tempo, vedi, con quel giusto livello di concentrazione a riparare subito il danno.
Certo,
tu immagini...
prenderla e metterla in testa ti sembra riparare il danno, non lo
no,
so.
Daria, meno male no, che l'hai detto tu, ecco. Perché stavo pensando anche
no, perché se, mi avevano, 3 secondi prima mi avevano visto con i capelli lunghi e 3 secondi dopo mi vedevano che i capelli grigi e corti, insomma, sarebbe stato imbarazzante. Invece sono riuscito a prenderla e a rimetterla, quindi sicuramente non sarà stato come era prima, però insomma.
Insomma, una pezza discutibile. Allora noi ringraziamo Carlo Barricelli che sarà Radames e Daria Masiero che sarà niente meno che Aida, naturalmente nell'Aida di Giuseppe Verdi. Grazie molto per essere venuto a trovarci negli studi di Radio SBS.
Grazie a te e grazie a tutti.
Grazie a voi, buona giornata e venite a vedere l'Aida.
Al microfono di Carlo Reglia abbiamo ascoltato Carlo Barricelli e Daria Masiero in scena da domani all'11 maggio alla St. di Melbourne con l'Aida di Verdi, e durante l'intervista abbiamo ascoltato anche Celeste Aida cantata da José Carreras. Per saperne di più il sito internet è opera-australia.org.au.